Allora, siccome stiamo per iniziare, chiederei una cortesia a tutti gli utenti connessi di silenziare il microfono, a parte ovviamente i nostri relatori, per evitare interferenze, per evitare di rovinare la connessione. E prima di incominciare, giusto due informazioni di servizio. Tutta la nostra conferenza verrà registrata e poi verrà caricata sul sito federale, alla pagina attività giovanile, materiale didattico, per consentire a chi non fosse presente oggi di riascoltare il nostro appuntamento. Infine, ultima comunicazione di servizio, nella chat, durante la conferenza potete scrivere delle domande e noi a fine di questa conferenza, che speriamo sia intorno ai 35-40 minuti, proveremo a dare qualche risposta se avremo ancora tempo. Allora, sono le 16:06, io direi di cominciare. Buongiorno a tutti, buongiorno agli atleti, alle famiglie, ai coach, vi vedo numerosi, quindi sono molto contento che abbiate aderito e che siate oggi presenti al primo webinar dell'attività giovanile nazionale. Io desidero subito presentarvi i nostri super ospiti, perché davvero abbiamo dei relatori eccezionali oggi, a partire dal direttore tecnico della nazionale italiana, della nostra federazione, Alessandro Rogato, che tra tutti gli impegni è riuscito ad essere presente. I commissari tecnici di entrambe le nazionali maschili e femminili dilettanti sono con noi oggi, sono Alberto Binaghi e Roberto Zappa, che ringrazio, e sono insieme alla coordinatrice del settore tecnico femminile, che è Anna Roscio, anche lei presente. E quindi grazie di essere qui con noi. A completare questo gruppo di ospiti incredibile abbiamo i coach regionali, che però sono anche coach della nazionale italiana, che sono proprio la trade union tra le regioni e la nazionale. Sono i coach della zona 1 Marco Soffietti, della zona 2 Roberto Recchione, della zona 3 Giorgio Grillo, della zona 6 Alessandro Brandini. E ho lasciato per ultimo volontariamente la zona 4 con Alain Vergari, perché desidero ringraziare non solo Alain, ma tutto lo staff dell'Emilia Romagna, a cui sostanzialmente noi abbiamo un po' rubato questa idea del webinar, perché loro subito, appena iniziato il lockdown, hanno iniziato una serie di conferenze online e poi anche di allenamenti proprio online. Quindi grazie Elena e grazie a tutto il tuo staff per questa bellissima idea che poi noi abbiamo portato a livello nazionale. E grazie ovviamente anche ad Ettore, il responsabile dell'attività giovanile dell'Emilia Romagna.
Grazie a
Infine,
voi.
desidero, ci mancherebbe. Infine un ringraziamento particolare per Alessandra Castriotta, che è la responsabile dell'ufficio tecnico federale che supporta un po' tutte le nostre attività, Valeria Casilli, che anche lei lavora nell'ufficio tecnico dell'attività giovanile, e Simone Tosato, il nostro responsabile informatico. Quindi tutto staff che segue il mondo dell'attività giovanile è qui insomma per voi. Io non vi rubo altro tempo e darei subito la parola al nostro direttore tecnico Alessandro Rogato per un'introduzione a questo webinar.
Grazie Matteo, e grazie a tutti voi che state partecipando. Io vi saluto veramente con tanto affetto e ringrazio tutti gli allenatori, tutti i coach, tutti i CT che in questo lunghissimo periodo hanno cercato in tutti i modi di rimanere in contatto non solo con tutta l'attività, ma anche direttamente con tutti voi atleti, ragazzi e diciamo appassionati come me e come tanti altri al nostro sport. Sicuramente voi ragazzi avete vissuto un momento clamorosamente difficile, questo penso che ce ne rendiamo conto non solo noi come tecnici, sicuramente se ne sono resi conto i vostri genitori, anch'io ho un figlio di 14 anni, per cui per voi sicuramente è stata una prova abbastanza, credo, difficile. E la risposta che è stata data anche dagli atleti, da tutti voi ragazzi, è stata una risposta che ha superato ampiamente quello che invece noi, secondo me, noi grandi siamo riusciti a fare in questo periodo. E quindi sono io che vi ringrazio, vi faccio veramente i complimenti per aver in modo così silenzioso accettato questo lungo periodo. Con tutto quello che immagino abbiate provato e sentiate ancora oggi questa probabilmente grandissima mancanza di tante cose, ma soprattutto credo per voi quella di poter andare sul campo da golf, giocare, gareggiare ed esprimere questa vostra grande passione. E noi di conseguenza ne abbiamo anche, come dire, di riflesso sofferto molto di questo periodo. e abbiamo lavorato tantissimo, la federazione ha lavorato tantissimo, il presidente ha lavorato tantissimo e sta lavorando tantissimo, con l'obiettivo sì di far ripartire il golf, ma soprattutto di poter far ripartire voi, perché voi siete il vero mondo del golf, il mondo del golf è dei giovani, dei ragazzi e delle ragazze come voi che si avvicinano a questo mondo, che giocano, che si vogliono allenare e che ambiscono probabilmente tutti ad indossare la maglia della nazionale, al quale siamo tutti ovviamente molto attaccati, molto affezionati. Anch'io oggi la porto, ma la porto spesso perché mi ha accompagnato quasi in tutta la mia vita, perché io e molti dei coach che sono all'ascolto e che sono i vostri punti di riferimento hanno fatto un percorso agonistico sportivo molto simile al vostro. Mi hanno cominciato da giovani e sono magari entrati in nazionale, hanno giocato, e quindi come dire, chi meglio di noi sa quale può essere stata oggi in questo periodo la vostra grande mancanza, sofferenza nel poter giocare a golf. Io mi auguro veramente che in questo periodo abbiate almeno potuto approfittare per magari fare altre cose che non avreste mai pensato di dover fare, e magari tutti noi ne usciamo, e anche voi ragazzi, con una consapevolezza soprattutto del valore di una cosa che fino a ieri sembrava banale, che oggi è un tema molto, direi, dibattuto: il valore del nostro tempo, il valore della nostra libera circolazione, il valore della nostra autonomia. E quindi penso che magari questo periodo possa averci fatto crescere tutti insieme, possa renderci veramente tutti migliori e possa farci uscire con ancor più una grande volontà, passione di voler tornare sui campi, di voler giocare, di voler performare, di volerci tutti allenare insieme, soprattutto di stare di nuovo tutti insieme, magari per un periodo ancora ragionevolmente lontani, ma già il fatto di poter magari giocare, di superare magari delle gare sarà per noi tutti una grande gioia. Probabilmente tutti voi volete sapere quando veramente ricominceremo a giocare a golf. Ragazzi, presto ricominceremo. Presto. Sono ormai stati presentati tutta una serie di documentazione che il nostro governo italiano aveva bisogno di ricevere, informazioni su tutti gli sport, informazioni su come viene giocato ovviamente il nostro sport, tutti i dettagli che servono e sono serviti e serviranno per mettere in condizione ovviamente chi è preposto a decidere di dare il via alla nostra attività, che sembrerebbe, a quanto abbiamo come ultime notizie, vicina a poter ricominciare. Sicuramente non ricominceremo come prima, ragazzi, però ricominceremo, come ho detto, presto. Non chiedetemi una data perché vorrei tanto tanto darvela, ma non sono in grado di darvi una data affidabile, per cui preferisco ancora, voglio dire, solo dirvi che siamo molto 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 vicini a poter ricominciare a giocare a golf. Quindi io l'ultimo ringraziamento e poi lascio il palco a chi ne ha ovviamente più sicuramente credito rispetto al sottoscritto, quindi tutti i vostri allenatori, tutte le persone che devono parlare, che vi sono veramente molto vicino. E io ringrazio tanti i vostri genitori per veramente tutto quello che fanno il golf italiano per voi, perché senza i vostri genitori difficilmente avreste tutte queste possibilità, come è successo a me quando ero ragazzo. Quindi io veramente do veramente un abbraccio a tutti i genitori che sostengono il nostro golf. E
Alessandro, scusami, forse è un problema mio o forse è un problema di tutti? L'ultima parte non abbiamo sentito l'audio?
No.
Alessandro, guarda, ci siamo persi l'ultimo minuto dell'intervento.
tolto l'audio, qualcuno a casa ha rogato.
Alessandro, scusami, ti dicevo che l'ultimo minuto del tuo intervento non è più arrivato l'audio.
Sì, mi sentite adesso?
Sì.
Niente, io abbracciavo solo e ringraziavo tutti i genitori dei ragazzi, che sono veramente anche loro il motore del nostro golf italiano e che permettono a tutti questi ragazzi ovviamente di poter giocare, di poter allenarvi, di portare in giro per le gare. Insomma, i genitori sono veramente una parte fondamentale dell'attività giovanile, fanno parte dell'attività giovanile, Matteo, i genitori, perché senza di loro ovviamente non si potrebbe organizzare, non si potrebbe avere ovviamente la possibilità di avere tutti questi ragazzi che girano, che giocano. Quindi un abbraccio sentito e un ringraziamento da parte della federazione veramente a tutti i genitori di questi ragazzi, che fanno veramente tanto per loro, per cui per i loro figli, ma anche di conseguenza per il golf italiano. Grazie a tutti.
Grazie Alessandro per queste belle, bellissime parole, giustissime. Grazie anche per tutto il lavoro che state facendo al federale. Questo ringraziamento che arriva da parte mia, ma in realtà è come se fossero i ragazzi a dirvi grazie per tutte le riunioni e tutto l'impegno che ci state mettendo. State davvero facendo il massimo per assicurare la ripresa del gioco, quindi grazie, questo a nome dei ragazzi sicuramente. Allora, io vorrei entrare un pochino nel vivo di questo webinar e vorrei proprio partire dalle squadre nazionali italiane. Il mio ruolo oggi sarà quello di vestire i panni di un giovanissimo ragazzo, un ragazzo magari brevetto giovanile, che aspira in futuro ad entrare nelle nazionali e quindi si pone alcune domande. Ecco, io vorrei proprio incominciare a parlare delle nazionali, chiaramente partendo dalla punta della nazionale, che è il commissario tecnico, partendo per esempio dalla nazionale femminile, quindi oggi Roberto Zappa e Anna Roscio sono i riferimenti della nazionale femminile. Io vorrei rivolgere qualche domanda abbastanza semplice. Innanzitutto, se si può avere un'introduzione, cos'è veramente la nazionale, cosa vuol dire far parte di una nazionale oggi e come si fa ad accedere in nazionale e come si fa poi, una volta conquistata la qualifica, a mantenerla nel corso degli anni.
Facciamo partire Anna, Matteo.
Ah, come volete.
Anna, ci senti? Volevi fare tu un'introduzione alle ragazze?
Eccoci, ciao a tutti. Grande. No, Roby, io intanto ringrazio Matteo per aver organizzato questo bell'incontro, che è sicuramente molto interessante per tutti. E Roby, lascerei a te la parola della presentazione condivisa che abbiamo fatto, per non portar via troppo tempo ai ragazzi. Poi se c'è qualche bisogno di che intervenga me lo dici, ma lascerei a te la parola. Ciao a tutti.
Perfetto, grazie Anna, grazie Matteo. Io mi unisco innanzitutto all'abbraccio di Alessandro, del nostro direttore tecnico, ai genitori, perché anch'io come lui credo che siano una parte fondamentale nella crescita dei nostri giovani e soprattutto per quanto mi riguarda, ci riguarda le giovani atlete golfiste. Cosa vuol dire entrare in nazionale? Più volte lo abbiamo sentito dire, però è a mio avviso la verità, un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Da lì si parte, si mette in moto e si segue un percorso che può aiutare a crescere tantissimo e a sfociare anche in diverse opportunità, soprattutto legate allo studio e non solo alla parte agonistica. Per quanto riguarda la nostra squadra, oramai sono tantissime le giocatrici che riescono, grazie al golf, a guadagnarsi delle borse di studio nei vari college americani. È un tasto che mi preme sottolineare, perché sono delle borse di studio importanti, parliamo di college di prima divisione, un po' sparsi in tutti gli Stati Uniti d'America, danno la possibilità di portare avanti entrambe le strade, quindi non solo poter giocare a golf con delle facilities, con delle strutture davvero molto valide, ma anche quelle di poter raggiungere degli studi e dei risultati a livello accademico importanti. Gli esempi sono parecchi, Mi piace farne in questo momento tre che mi vengono in mente: Virginia Elena Carta, Laura Lonardi, e proprio l'altro ieri vedevo anche Francesca Perini, che è stata una ragazza proprio dell'Emilia Romagna, che in passato era nella nostra squadra, che grazie alla sua borsa di studio in America adesso ha un percorso, un lavoro al di fuori dal campo da golf, così come Laura. E poi invece Virginia, che ha realizzato e ha ottenuto dei riconoscimenti, mi viene da dire, a livello non solo americano ma mondiale, grazie proprio ai suoi studi. Quindi partire da piccolino e inseguire la nazionale significa aprirsi delle porte, avere delle opportunità in più per poter giocare e per poter studiare. Come fare ad accedere nella nazionale? Vediamo se riesco a condividere solo un secondo questa pagina, ma mi sa che mi si è inchiodato. Ok, forse interrompo, non ve la condivido, ve la leggo a voce. Di fatto con tutti gli allenatori dello staff femminile coordinati da Anna Roscio abbiamo in questi anni preparato dei criteri, o meglio, più che preparato, messo a punto dei criteri per selezionare le giocatrici, soprattutto le più piccoline. Quest'anno hanno avuto accesso alla qualifica di brevetti nazionali due giocatrici del 2007, quindi se parliamo in termini di età, due giocatrici che devono ancora compiere i 13 anni. Sono riuscite a farlo attraverso un criterio di selezione che noi utilizziamo mettendo la somma dell'ordine di merito italiano con quello del ranking under 16, e per quelle più piccoline, quindi nate dal 2005 o dal 2006 in avanti, ne selezioniamo 3 per il 2005 e 3 per il 2006. Per quelle un po' più grandicelle sommiamo l'ordine di merito italiano e il ranking under 18 e premiamo le prime 4 nell'anno nate nel 2004, mi sto riferendo al 2020, alla data del 1 dicembre 2019, quindi quando praticamente sono finite un po' tutte le gare per quanto riguarda l'attività nazionale. Mentre poi si arriva dai brevetti nazionali alle probabili nazionali, nazionali elite, girls e ladies, cambiando sistema, cambiando criterio, dove all'ordine di merito italiano viene sommato l'ordine di merito mondiale, e a quel punto abbiamo fissato dei parametri che chi riesce a raggiungere sommando questi due valori di due ranking differenti ha il diritto ad accedere nelle tre squadre nazionali, nelle due squadre nazionali elite e nella squadra delle probabili nazionali. Questo è un po' quanto, Matteo, in questi anni siamo riusciti a sviluppare. E sono dei criteri che comunque, se non sbaglio, sono già pubblicati sul sito federale o che comunque verranno pubblicati a presto.
Grazie mille, Roby, per queste informazioni, grazie anche ad Anna ovviamente per tutto il lavoro che svolgete, e quindi la domanda è d'obbligo a Bibi, Alberto Binaghi, il coach della nazionale maschile. La stessa domanda, ovvero se ci puoi fare un'introduzione a che cosa vuol dire oggi per un ragazzo poter accedere alle nazionali e come si fa a mantenere la qualifica di nazionale.
Ciao Matteo, ciao a tutti. Beh, in primo luogo volevo appunto ringraziarti per questa occasione e ringraziare tutti i genitori, come avete detto, alcune volte sono state fatte lotte sul fatto che se devono, possono seguire in campo. Io sono ovviamente uno sponsor, un fautore, un sostenitore del ruolo importantissimo dei genitori, che hanno due compiti, un compito enorme, quello di favorire appunto che il loro figlio possa proseguire a giocare a golf, che non è una cosa facile rispetto ad altri sport, perché ovviamente la logistica obbliga i genitori a prendere giornate libere, a portarli ad allenarsi e quant'altro. Sapete bene qual è la mia filosofia. Il golf io lo vedo all'inizio come divertimento, e quindi ho sempre sposato la US Kids perché credo che sia il modo migliore per iniziare con tanti sorrisi e imparando anche un po' di competizioni, di regole del golf, e accompagnati dai genitori. E credo che sia un ottimo ambiente per cominciare a giocare a golf. Per quanto riguarda le parole di Alessandro del lockdown, ovviamente mi unisco nel capire il difficile momento che state attraversando, ma sinceramente sono molto meno preoccupato nel senso che oggi è il 25 aprile e come ben sapete tanti dei vostri bisnonni alla vostra età, probabilmente magari appena più grandi, avevano preso il fucile in spalla per andare a salvare l'Italia, quindi credo che questi due mesi di lockdown possano essere veramente ininfluenti nel corso nell'arco della vostra vita, se non che probabilmente vi hanno insegnato alcune cose, alcune volete magari a riconoscere quali sono le cose fondamentali della vita rispetto ad altre. Quindi detto questo, spero che questi due mesi, tre mesi, quello che sarà l'entranza al golf non sia vista come un alibi, ma assolutamente anzi addirittura come una voglia di ripartire con ancora più energia e con ancora più diciamo determinazione. E per quanto riguarda la nazionale, è chiaro che ovviamente entrare in nazionale è una cosa importante. Il nostro golf è fatto di numeri e vedo tanta attenzione nell'handicap, nell'ordinamento, nel goal rank, che ovviamente sono tutti punteggi, numeri che vi permettono di entrare in nazionale, ma non vorrei che vi distogliessero dall'obiettivo principale. Se voi volete diventare dei golfisti seri, veri, dei professionisti, questi numeri sono veramente ininfluenti rispetto a quello che avete dentro voi, rispetto agli allenamenti che farete, rispetto alla determinazione che ci metterete. Anche in questo campo sento spesso alcuni giocatori aver l'alibi, ma sai, nel mio campo non c'è nessuno, non ho partner per allenarmi, ma se uno ha voglia di giocare, se uno ha determinazione dentro, anzi a volte vorrebbe arrivare in un campo e non trovare nessuno per potersi allenare meglio, per poter anche andare in campo da solo, allenarsi alla sua maniera, ascoltare i colpi e tutto. Quindi se volete diventare dei golfisti, l'opportunità c'è, la nazionale vi aspetta, ma soprattutto il golf vi aspetta, che è un magnifico sport che vi tiene soprattutto lontani da quelli che sono diciamo le distrazioni della vita e della vita del resto dei giovani, che sono anche a volte distrazioni pericolose. Quindi viva lo sport, speriamo che la scuola lo capisca, che le nostre istituzioni lo capiscano. Io spero che voi non siate giudicati come quelli che non vogliono studiare soltanto perché fanno sport, ma che siate giudicati per quelli che il sabato, il venerdì anche, il venerdì, sabato e domenica, si alzano alle 6 di mattina per rincorrere un sogno molto, molto bello, che è quello di migliorarsi, prima di tutto di praticare uno sport, ma perché no, magari un futuro essere sul tour. Detto questo, per arrivare in nazionale, ci tengo a sottolineare che il circuito europeo amateur ci dà delle sue indicazioni. Noi, come ben potete vedere dal calendario, abbiamo quattro tipologie di gare: le gare under 14, under 16, under 18, le gare amateur, e quindi che sono appunto le fasce d'età nelle quali possiamo competere all'estero. Per questo motivo appunto abbiamo queste quattro nazionali: la nazionale under 14, la nazionale under 16, under 18 e amateur, e sotto di loro abbiamo la casella probabili nazionali, quindi ogni nazionale ha la sua casella sotto probabili nazionali. La categoria under 14 ha sotto di sé una categoria soltanto BN, perché probabili nazionali la riserviamo a quelli con età di età più avanzata. E, detto questo, per entrare in nazionale abbiamo dei criteri di selezione, soprattutto per gli amateur, che sono un misto fra ordine di merito italiano e world rank. Non è la somma esatta delle posizioni, questo ci tengo a sottolineare, perché purtroppo per quanto riguarda gli uomini, il world rank ha troppo distacco di posizioni fra un giocatore e l'altro, quindi questa somma non ci darebbe nessun risultato. Però ovviamente quello che sommiamo è l'ordine di merito diciamo alla posizione non dell'atleta in world rank, ma la posizione nel numero degli italiani nel world rank. Quindi uno può essere anche 300, ma potrebbe essere il terzo italiano per quanto riguarda la classifica del world rank. Quindi diciamo che la somma di quei punteggi o l'incrocio di quei punteggi ci dà i primi 8 nazionali, che dovranno quasi sempre essere nel top 10 o nei top 300 del world rank. Per quanto riguarda gli under 18, abbiamo altri 8 giocatori che devono rimanere nei top 30 del world rank. Per quanto riguarda gli under 16, non metto clausole di ordinamento assolutamente neanche di world rank, perché sappiamo che le gare under 16 hanno dei valori inferiori sia in ordine merito che in World Rank, quindi non mi aspetto che loro siano alti nell'ordine merito World Rank, ovvero meglio, se lo sono tanto meglio, ma non me lo richiedo, e quindi andiamo a prendere tramite, diciamo, ordine merito e rank under 16 e guardiamo soprattutto i risultati nelle gare importanti, perché come ben sapete ci sono mille modi per raggiungere punti in Italia, c'è gente che fa calendari con gare secondarie, c'è invece gente che fa molta più fatica a guadagnare punti perché punta a un calendario più difficile, e quindi ovviamente premiamo anche quelli che sfidano un pochettino di più le loro capacità e si vanno a competere in competizioni più difficili. Per questo motivo avrete visto magari anche i nazionali, prendo un caso, per esempio Montini, che a fine anno era 20° in ordine merito, però è nazionale AM in quanto nel World Rank è 260°, quindi uno dei migliori italiani. Quindi per questo motivo ogni tanto magari vedete il nazionale della gente, voi guardando l'ordine merito italiano, ma come mai uno 20° in nazionale? Il motivo è che è stato difeso dal World Rank, che ovviamente ha messo in luce le sue qualità di gioco fuori dall'Italia. Un discorso a parte sta anche in difesa di quelli che vanno a studiare all'estero, in Inghilterra e in America. Quando ci vanno da universitari hanno più possibilità di gioco, quando ci vanno da, diciamo, liceali, ovvero under 18, hanno meno possibilità di gioco, quindi cerchiamo di anche di difendere quei ragazzi che a 15-16 anni vanno all'estero a studiare, se poi quando tornano in Italia ci fanno vedere qualcosa di interessante, nonostante non compaiono in ordine merito, possiamo sempre ovviamente assicurargli una wild card per rimanere nel nostro settore. Detto questo, insomma, penso che sia un po' il succo della questione, poi aspetto le domande se qualcuno ha qualche domanda per alcune precisazioni.
Grazie Alberto per la risposta. Beh, io posso solo dire che avendo avuto la fortuna di giocare come atleta sotto la nazionale, avendo avuto come coach sia te Alberto che Roberto, e quindi avendo vissuto un po' tutti quegli anni lì, posso dire ai nostri giovani ragazzi che tutti i sacrifici, tutte le fatiche che potete fare oggi, credetemi, valgono la pena, perché vi torneranno moltiplicati all'ennesima potenza da grandi. E quindi io devo dire che le più belle esperienze e i più bei ricordi ce li ho proprio in quegli anni di golf, per cui credetemi, ne vale la pena investire oggi, perché poi ci sono tante tante esperienze che vi aspettano dietro l'angolo. Ci sono tante domande.
Hai detto
che...
bene, ti aggiungo una cosa, Matteo, proprio piccolissima a quello che hai detto. E anche le sconfitte, ti ricordi, abbiamo condiviso tutto e forse anche le sconfitte sono quelle che ci hanno dato più forza. Se io devo ricordare un momento della nostra carriera, mia come allenatore, tua come giocatore, insieme a Gagli, insieme a Pavane e tutto, un momento forse dei più toccanti è stato quando eravamo tutti sul P17 a piangere, tutti con le lacrime, per aver perso la finale contro la Spagna. E credo che quel momento abbia creato più campioni in quel momento che magari una vittoria. Quindi non fermatevi davanti alle sconfitte, anzi prendetene spunto per migliorare, perché tutti quei giocatori che hanno pianto su quel tee alla fine sono andati sul tour.
È vero, sì. Un po' di emozioni, insomma, sì, assolutamente, proprio così. Insomma, ci sono tante domande, adesso ritorno subito nei panni di un ragazzo giovane, ci sono tante domande che vorrei farvi, e vorrei iniziare a parlare proprio con Marco Soffietti. Marco Soffietti è il coach della zona 1, e tra le tante, diciamo, novità e innovazioni che ha portato nella zona 1 ce n'è stata una molto interessante. Ha fatto una giornata di talent scouting in cui è andato a cercare nuovi talenti tra le primissime file, tra i ragazzi che iniziavano ad avvicinarsi al mondo dell'agonismo. Allora, la domanda che vorrei fare a Marco è proprio questa: che cos'è che cerca un allenatore della nazionale in un giovanissimo atleta?
Allora, buongiorno a tutti, ciao Matteo, grazie per la bellissima domanda che mi hai fatto. Allora, io dico sempre, come dice Roberto, la nazionale è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, ok? Quindi chiedo unicamente ai ragazzi di non avere fretta, perché la fretta è una cattiva consigliera, ovvero tanti hanno fretta di fare risultato, andare subito a fare gli europei, di passare professionista, ma magari non hanno le basi tecniche, le basi fisiche per poter poi costruire davvero una carriera da professionisti o, come dice Roberto, in un college. Quindi bisogna assolutamente avere pazienza, maturare giorno dopo giorno e avere una passione sfrenata, e anche una motivazione personale che non è dettata dalla famiglia, dal circolo, dal maestro, deve venire proprio da te stesso. Quindi costruire giorno dopo giorno la propria propria carriera, senza aver fretta. Questo è quello che penso. Sempre con un pizzico di umiltà e è sempre divertendosi.
Quindi Marco, sempre legato a questo argomento, perché spesso vedo che i ragazzi sono molto molto attenti al risultato di oggi, e mi metto anche nei panni di un giovanissimo, no? Che vuole subito vincere all'età di 10, 11, 12, 13 anni, e in realtà è la prima cosa che voi guardate, i risultati che fanno, oppure i risultati non sono il primo aspetto che vi interessano?
No, assolutamente. I risultati ovviamente sarei, ipocrita a dire che non servono. Assolutamente servono, perché l'unico toccasano per la vittoria e per il successo e per la propria motivazione personale. Però noi allenatori cerchiamo di costruire un ragazzo con le basi giuste per poi farlo diventare un bravo nazionale e in futuro un bravo professionista, che magari possa anche portare delle vittorie in Europa e in Italia ovviamente.
Certo, grazie Marco. Beh, tu parlavi di basi, io credo che una delle piccole fortune che ho da quando non sono più giocatore ma sono dall'altra parte è di aver fatto più o meno tutti gli errori possibili e immaginabili nel corso della mia carriera, e quindi avendole provate tutte so più o meno quali sono tutti i possibili errori che si possono commettere. E c'è un argomento che purtroppo io ho patito particolarmente, specialmente nei primi anni, ed è l'argomento della tecnica. Allora, vorrei chiedere ad Alain Vergari, vorrei fare questa domanda. Quanto è importante la pura tecnica nel percorso di crescita di un giovane atleta?
Ciao Matteo, ciao a tutti. Direi che sostanzialmente io ritengo che la tecnica sia uno degli aspetti più importanti per la crescita nel nostro sport. Tant'è che il golf è considerato tra i tre sport più difficili dal punto di vista tecnico al mondo, quindi direi che in assenza è molto difficile immaginarsi una crescita anche a livello agonistico nella fascia di età che va dai 10 anni nella nostra attività giovanile fino ai 18. Ritengo però che ci siano delle attenzioni particolari da seguire lavorando con i giovani, perché strutturalmente nella loro crescita un ragazzino che ha 10 anni piuttosto che un ragazzo che ne ha 18 ha struttura fisica totalmente diversa, con crescite diverse e con capacità motorie diverse. Quindi la cosa che ritengo molto importante è quella sempre di osservare la corretta tecnica adeguata al momento dell'atleta, al momento del ragazzo. Noi facciamo dei corsi con la regione a bambini che hanno 12 anni, che magari sono alti 1,50 m, pesano 45 kg, e vengono chiedendoci di rivedere lo swing che può fare Tiger Woods piuttosto che Dustin Johnson, che sono giocatori che sono alti 1,85 m con strutture fisiche totalmente diverse, e spesso si penalizzano così tanto nel vedere il loro swing magari non così, passatemi il termine, ortodossi e simili a questi grandi campioni, senza considerare che in realtà in quel momento della loro vita è indispensabile che la tecnica abbia anche tra virgolette questi piccoli difetti, perché sono quei difetti che permettono loro di poter performare al meglio, che gli permettono di poter diventare comunque competitivi anche se il loro fisico ancora non è totalmente strutturato. Quindi sicuramente sì, io consiglio loro di avere sempre molta attenzione nei confronti della tecnica, ma senza mai dimenticarsi quanto il loro corpo ha bisogno nella loro crescita di attenzioni anche dal punto di vista tecnico molto dirette, molto dedicate al loro momento di crescita. Quindi questa è un po' la mia opinione. Direi che è impensabile strutturare la crescita di un ragazzino nella sua fase di agonistica senza una buona tecnica. Quindi direi di sì, sicuramente con i più piccolini l'utilizzo dei fondamentali, quindi una volta costruito un buon grip, un buon setup da parte del ragazzino, abbiamo già fatto tantissimo, abbiamo già costruito gran parte del suo successo. Diversamente per un ragazzo che ha 16 o 17 anni con un fisico già strutturato, si lavora con una tecnica e con dei particolari diversi. Ecco, io cercherei molto di differenziare, pur utilizzandola al massimo la tecnica, per ogni momento della loro crescita e della loro carriera. Però sicuramente il mio consiglio è quello sì di essere molto attenti sempre a imparare le cose giuste da subito, perché prima le imparano e molto meglio è per il loro cammino e per la loro crescita.
Grazie Alain, grazie per questa risposta molto chiara, molto precisa, e che secondo me un po' fotografano anche quelli che sono i nostri atleti oggi, che a livello tecnico e a livello di qualità di gioco lungo sono, devo dire, tra i più apprezzati in Europa, perché la squadra italiana da voi allenata è composta da giocatori che non solo giocano molto bene, ma hanno anche un'ottima tecnica. Sempre andando avanti con le domande, io vorrei ora coinvolgere il coach del Veneto, Giorgio Grillo. Grillo che non solo lavora con l'attività giovanile, lavora anche con le squadre nazionali dilettanti, ma lavora anche con diversi professionisti, quindi ha la fortuna di avere un po' tutta la panoramica di quella che è il percorso di crescita di un atleta. Ecco, io Giorgio ti vorrei chiedere una cosa. Tu che hai visto tanti giocatori della nazionale in questi anni, quali sono gli aspetti che hanno in comune i migliori giocatori della nazionale, se ce ne sono di aspetti in comune?
Buongiorno a tutti, tanto grazie per questo meeting. E questa domanda sì, è una domanda in cui posso dire che sono degli aspetti importanti, che possono essere praticamente la passione, che è la cosa primaria per questo sport qui, vedere questi ragazzi, questi professionisti avere questa passione enorme per questo sport. Senza questa passione qui, chiaramente tutto quello che fanno diventa quasi impossibile. Hanno degli obiettivi che sono molto alti, dal giocatore della nazionale al giocatore professionista. Io ho avuto la fortuna di poter andare in giro in questi anni con vari ragazzi della nazionale che sono arrivati poi a vincere sul tour europeo, e le cose che vedo in loro, come dicevo prima, è una grossissima passione e la voglia di stare tutti i giorni a confrontarsi con gli altri e ad avere degli obiettivi che vanno avanti sempre di giorno in giorno e che aumentano di giorno in giorno. Queste sono le cose basilari di questi atleti e di questi professionisti che io ho avuto la fortuna e che ho ancora la fortuna di poter seguire tutti i giorni. E queste sono le basi fondamentali per poter, le basi che hanno questi atleti. Chiaramente se ancora sotto non hanno un agonismo forte, chiaramente per poter raggiungere questi obiettivi che si propongono tutto diventa difficile. E queste qua sono le tre caratteristiche che vedo in tutti questi miei atleti che ho avuto.
Giorgio, grazie mille per la risposta, ti ringrazio. Altro ricordo agli atleti, ai genitori, a chi è connesso, che ci potete scrivere delle domande in chat e a fine di questa presentazione proveremo a rispondere alle vostre domande. Io, sempre andando avanti, vorrei coinvolgere ora il settore femminile, vorrei coinvolgere Roberto Recchione, coach della zona 2, e vorrei rivolgere a Roberto questa domanda. Abbiamo capito che per diventare professionisti di successo gli atleti devono seguire un percorso che parte dal piccolino, poi arriva nelle nazionali italiane, che abbiamo sentito essere un punto di partenza, e poi da lì si guarda verso altri lidi. La nazionale femminile negli ultimi anni ha vinto, mi verrebbe dire, quasi di tutto. Siete addirittura riusciti a vincere un campionato del mondo under 18, cioè risultati veramente importanti, veramente pesanti. Allora la domanda che vorrei fare a Roberto è questo: quanto è importante il lavoro che si svolge a livello regionale, quindi il lavoro che fate con i ragazzi di brevetti giovanili, in un'ottica poi di futuro? Quanto questo percorso è davvero fondamentale all'inizio, oppure se l'inizio è solo un riscaldamento per poi quello che sarà?
Intanto grazie Matteo della tua domanda e un saluto a tutti. Penso sia molto importante. E il nostro compito deve essere un pochino l'introduzione alla nazionale, sia come informazioni che come organizzazione e conoscenza maggiore dei vari settori, un pochino del gioco, tenendo presente sempre per ogni ragazzo quello che il proprio maestro personale va a fare. noi appunto ci occupiamo di brevetti giovanili, quindi ragazzi e ragazzini che hanno ottenuto risultati e quindi hanno ricevuto, diciamo, un premio, quindi con agevolazione e appunto con i corsi. E sta proprio a noi coach e allo staff delle regioni aiutarli a prepararsi un po' di più dal punto di vista tecnico e di conoscenza con l'ausilio di tecnologie nuove, quindi col Sepatlav, il Trackman, il CATO, tecnologie che però non tutti i ragazzi conoscono e che utilizziamo ai corsi. Poi anche dal punto di vista appunto organizzativo vuol dire consigli come una giornata di allenamento, il calendario gare, come praticare appunto durante una giornata di allenamento e avere quindi una base più solida per essere pronti ad ottenere risultati per poi raggiungere la nazionale e continuare a migliorare con nuove esperienze di gioco e di conoscenza, perché in nazionale andranno a capire ancora di più che nulla va lasciato al caso, in quanto l'organizzazione dalla preparazione atletica della mattina all'ultimo colpo della sera deve essere al top. E secondo me questo insegnamento nella nazionale femminile, parlo di loro perché ci sono dentro, è molto importante per raggiungere, secondo me, un grande livello di gioco, che appunto è. Per quanto riguarda invece questo diciamo è quello che secondo me è la cosa importante.
Certo, grazie Roberto. Io personalmente ho vissuto in prima persona i corsi organizzati sia da voi che chiaramente in zona 1, essendo io di Torino. Poi ho visto anche l'organizzazione dei corsi della vostra nazionale, della nazionale di Alberto Binaghi. Da fuori la prima sensazione che ho avuto è: non si può pensare di arrivare in nazionale senza aver fatto un qualcosa prima, perché l'impatto sarebbe troppo forte, ci sarebbe troppo lavoro, troppa carne sul fuoco. Quindi dal mio punto di vista, come dicevi tu, l'introduzione al mondo agonistico attraverso i brevetti giovanili, le attività didattiche regionali è davvero importante, perché ti avvia verso poi una strada e ti permette poi anche di sfruttare quelle che sono le opportunità che incontri in nazionale, perché adesso io lo posso dire, il lavoro che fate è davvero davvero di altissimo livello. D'altra parte, quando andiamo all'estero i coach vengono a chiedervi sempre, ogni settimana vengono a chiedervi che cosa fate, come allenate, quali sono i vostri programmi, proprio perché vedono i risultati che raggiungete, vedono che cosa sta vincendo l'Italia e quindi vogliono sapere da voi cosa fate tutti i giorni per copiare, in sostanza. E quindi per arrivare a quel livello lì i ragazzi è bene che passino dalle regioni per crescere piano piano, un gradino alla volta. Allora, sempre in ottica di crescita, diciamo l'apice chiaramente di una carriera è poi il professionismo, e specialmente nel settore maschile oggi sentiamo tanti atleti, anche giovanissimi atleti, avere già in mente di voler passare professionisti, di voler giocare sul tour, di voler vivere di golf in sostanza. Allora io vorrei salutare e coinvolgere Alessandro Brandini, coach della zona 6, quindi Lazio Umbria, che ha seguito negli anni non solo tanti giocatori di successo dilettanti, ma poi anche tanti professionisti, uno su tutti Renato Paratore, che è riuscito con successo a convertire subito la sua carriera, a mantenere la carta sull'European Tour, e oggi insomma non c'è bisogno di presentarlo. Allora vorrei chiedere ad Alessandro, per un ragazzo giovanissimo che ha questo sogno, che vuole entrare sul tour, che vuole diventare professionista, quali sono secondo te i principali aspetti su cui deve già oggi iniziare a lavorare e ad allenarsi?
Buongiorno a tutti e grazie per la sicuramente se un giocatore professionista deve essere un giocatore completo, deve avere un ottimo gioco lungo, quindi deve essere quindi un ottimo colpitore di palla, essere buono, e sicuramente sempre di più importante la preparazione fisica e la preparazione perché come si può
Alessandro, scusami. Ale, scusa se ti interrompo, riceviamo il tuo audio molto a tratti, quasi incomprensibile.
Ok, allora riprovo, vediamo se va meglio.
Così forse va meglio, scusa ma...
Okay. Allora, diventare un professionista, veramente essere un giocatore completo, va bene?
Sì? Sì, dai, qualcosa riusciamo a capire.
Mi piace.
Sì, sì.
Deve essere quindi un po' di palla, un gioco corto, sicuramente di buoni approcci e buon passo, senza tralasciare la cosa più importante, secondo me, è la parte che deve mancare nel ragazzo, perché grazie a questa fare con ottimi risultati ancora più facilmente, perché l'obiettivo non un lavoro. E poi ti assolutamente creare, partire quindi da un coach, da un maestro,
sente? Ale, scusami, no? Forse sono io, ma non temo di no, non riesciamo bene a capire perché riceviamo una parola su quattro.
Riprovo per tutto.
Guarda, se no abbiamo l'asso nella manica, potremmo girare la domanda ad Alberto Binaghi, con cui lavorate da tantissimi anni, e quindi fare la stessa domanda, che sono sicuro che la risposta sarebbe simile.
Probabilmente sì, riproviamo per l'ultima volta, vediamo se viene bene.
Dai, così ti sento.
Ok, allora, per diventare un professionista sicuramente devi essere un giocatore completo, devi avere un ottimo gioco corto, devi essere un ottimo colpitore di palla, quindi un giocatore a 360 gradi. Sempre più importante sta diventando la preparazione atletica. Ma la cosa più importante secondo me deve essere la passione, come hanno detto i miei precedenti colleghi. Perché grazie a questa che non l'allenamento non sarà più un, chiamiamolo, lavoro, ma sarà un divertimento, e quindi è più facile ottenere ottimi risultati. Poi ti devi creare sicuramente uno staff a partire da un coach, da un maestro, e poi sicuramente questo percorso nasce da tutto ciò che ha fatto la federazione, quindi nel percorso di crescita, quindi tramite i corsi regionali, dei brevetti, i corsi brevetti giovanili, per poi arrivare alle nazionali e le relative trasferte. Io posso sicuramente dire una cosa: bisogna avere pazienza, credere nel proprio lavoro, e un consiglio che do è coltivate il sogno e non smettere mai di sognare.
Grazie Alessandro, meno male che siamo riusciti a sentire questo tuo intervento, perché insomma sono parole da...
Spero ne sia valsa la pena, dai.
Sì, assolutamente, parole da incidere, soprattutto per i giovani ragazzi. Noi nel mente di questo intervento abbiamo ricevuto alcune domande, una domanda, questa è tecnica, posso rispondere io direttamente. Come sapete, il manuale azzurro quest'anno introduceva alcune modifiche, alcuni cambiamenti che purtroppo non sono partiti, perché in sostanza la stagione non è partita. Quindi, per rispondere a Matteo, assolutamente sì, stiamo aspettando di capire quale sarà la data reale di ripresa dell'attività agonistica, ma abbiamo già in cantiere tutta una serie di deroghe, di nuovi regolamenti che chiaramente andranno a rispecchiare la situazione attuale. Quindi adesso posso dirvi solamente che la priorità della federazione è e sarà tutelare l'attività agonistica dei nostri atleti, quindi non preoccupatevi per quanto riguarda il ranking, per quanto riguarda l'ordine di merito che è stato congelato, tutto sarà fatto proprio per tutelare la stagione e l'attività agonistica. Pubblicheremo questi regolamenti appena sapremo quando potremo veramente ricominciare, e quindi lo faremo, speriamo, a breve. Invece c'è una domanda molto interessante di Francesco, che ci chiede: la nazionale è chiaramente una tappa importante nel percorso di crescita di un atleta, e allora lui chiede: sono previsti allenamenti psicologici per esempio, imparare ad affrontare la round finale di un torneo, oppure la nazionale si occupa solo di aspetti tecnici? Chi vuole rispondere a questa domanda?
Se vuoi posso provare io per la
certo, Roby.
Da 2 anni ormai noi abbiamo introdotto la figura di Alessandra Verna Bergamaschi, che è la moglie di Filippo Bergamaschi. Alessandra è una giocatrice che ha fatto parte della squadra nazionale per numerosi anni, ha fatto un campionato del mondo, ha vinto numerose gare e poi ha vinto anche una gara da professionista su un circuito minore e poi per una malattia ha dovuto abbandonare la sua carriera come giocatrice e ha perseguito la parte legata un po' più all'approccio mentale grazie anche e soprattutto alla sua esperienza vissuta sul campo come giocatrice. L'introduzione di Alessandra è stato veramente, per quanto riguarda la squadra e tutte le giocatrici, un punto di forza perché ci ha aiutato tantissimo noi allenatori ad avere il giusto approccio nel momento giusto con le diverse atlete e mentre per quanto riguarda le giocatrici a trovare i giusti equilibri e soprattutto anche delle tecniche performanti direttamente sul campo, quindi un approccio se vogliamo un po' meno psicologico, un po' più pratico nel riuscire ad avere le giuste reazioni a quello che ti può succedere su un campo da golf nell'ultimo giro, soprattutto come leggevo anche nella domanda che ci è stata posta, ma un po' in generale, quindi devo dire che è stata una figura davvero, è una figura davvero preziosa per quanto ci riguarda.
Alberto, vuoi aggiungere qualcosa? Volevi dire qualcosa sull'argomento?
Sì, diciamo che il tema è stato un tema che è sempre stato presentato, diciamo, alla nazionale. Per quanto riguarda la figura dello psicologo, abbiamo sempre ricevuto parecchie, fra virgolette, non critiche, ma quando avremmo voluto diciamo assumere qualcuno, io avrei voluto assumere un mental coach più che uno psicologo. Noi abbiamo troppi giocatori under 18 e quindi non posso ovviamente imporre nessuno psicologo a nessun giocatore under 18. Noi, quello che serve a questi ragazzi è più un mental coach e fortunatamente tutti noi coach dello staff comunque abbiamo avuto abbiamo chi più che meno relazioni con mental coach, quindi diciamo che all'estero cerchiamo di gestire noi questa, se ci dovessero essere delle ansie da giro o da prestazione, e mentre appunto il lavoro dello psicologo è sicuramente un lavoro che deve essere più voluto dalla famiglia e più a livello personale e non di gruppo. Quindi, come ti ripeto, lo psicologo secondo me deve essere un'esigenza magari proprio di un singolo giocatore, mentre il mental coach sicuramente può essere di aiuto ad un gruppo e magari anche a una nazionale ad affrontare una gara a squadre. Però per ora ce la siamo sempre cavata abbastanza bene nelle gare a squadre anche con diciamo all'interno del nostro staff.
Teo, scusa, posso aggiungere una piccola cosa su Alessandra?
Certo, Anna.
Come ha detto Roby, appunto, Ale è una performance coach più che appunto una psicologa, una mental coach. Lei ci tiene molto a specificare questo. Quindi lavora molto sulle situazioni che stanno in campo. E diciamo che allena le ragazze ad essere pronte qualora magarifichino determinate situazioni. Lavora molto sulla performance, non è una psicologa, ma appunto, come ci tiene a dire lei, una performance coach.
Grazie della precisazione. Tra l'altro ho proprio una domanda per te, Anna, e per Roby, ma anche per Alberto. Secondo me è una domanda molto molto interessante. Ci arriva da Chiara, io la riformulo. E la domanda è, per una ragazza molto giovane, una pulcina, quindi parliamo mondo under 14, che volesse sperimentare le prime gare all'estero, da quali circuiti consigliate di partire? E aggiungo io, è consigliabile per un ragazzo giovane cercare di andare a fare gare molto complicate anche all'estero oppure gare più semplici che si possono vincere?
Vado io? O va Roby?
Vai Anna, vai.
Vado io, ma io per quanto mi riguarda penso che sia giusto iniziare con le gare più semplici in modo tale da poter prendere confidenza e fiducia nei propri mezzi. E per la domanda che riguarda le gare all'estero, c'è un calendario EGA sul sito dell'EGA, che è la European Golf Association, dove ci sono le gare suddivise per fasce d'età. E oramai ci sono tante gare anche under 14, ne nomino una per esempio, che è quella che si gioca a Chantilly in Francia, una under 14 molto ben organizzata, dove c'è comunque un buon livello di gioco, ma dove si gioca con i propri coetanei. Quindi io penso che sia importante iniziare a confrontarsi con i primi coetanei e poi man mano che si cresce di livello e di età, aumentare un pochino l'asticella.
Roby, volevi aggiungere qualcosa per il settore femminile?
No, direi che concordo in pieno quanto detto da Anna.
E invece per il settore maschile, perché non sempre, almeno dal mio punto di vista, maschi e femmine sono uguali nel golf. Allora volevo sapere la tua opinione, Alberto. Per un ragazzo giovane, ci sono dei circuiti all'estero che vale la pena andare a fare, oppure è meglio concentrarsi sulle gare nazionali, anche regionali, per poi fare, diciamo, un gradino alla volta in quel senso?
Ma sicuramente il calendario è abbastanza parallelo a quello femminile, quindi per un giocatore under 14 consiglio vivamente di andare a fare gara all'estero della propria portata, quindi non iscriversi a gare dove ovviamente magari c'è un field fortissimo oppure di età superiori. A me piace molto per i ragazzi under 12 il fatto che abbiano la possibilità di competere con i propri coetanei, e questo, delle gare che io posso consigliare under 12 sono sicuramente la finale US Kids in Inghilterra, la consiglio perché la Scozia apre gli occhi ai nostri giocatori, cioè i nostri giocatori under 12 possono andare a giocare su campi con caratteristiche completamente diverse dalle nostre, nel vento, con i rimbalzi, con tutto, quindi è una grandissima esperienza di vita primo e di gioco dopo. Quindi sotto i 12 anni consiglio di rimanere nella propria categoria con queste gare, che possono essere gli US Kids, possono essere il Doral a Miami, insomma ce ne sono tante di categoria. Mentre per l'under 14 inizia già un panorama molto più serio, se vogliamo, perché di under 14 in Europa ce ne sono tante. Abbiamo l'under 14 inglese, scozzese, francese e anche qualche gara nei paesi scandinavi. Quindi sicuramente sono dell'idea di andare a far gare dove il successo, oppure aspirare al successo, è possibile, gare di categoria, e sponsorizzo in pieno andare a giocare all'estero per mille ragioni. Rimanere solo in Italia non dico che sia controproducente, ma non porta quei vantaggi e quelle esperienze che poi ti porterai dietro in futuro.
Benissimo, vi ringrazio per questa risposta. Adesso stavo cercando di mettere sulla chat alcuni link al circuito dell'EGA, l'ho già inserito, al circuito US Kids e, come ci suggerisce Thomas, anche al Global Junior Golf Tour, che sono tutti dei circuiti che sicuramente possono permettere di fare delle bellissime esperienze, un po' come chi ha più anni, insomma, si ricorda quello che era il circuito del Trofeo Topolino, che oggi purtroppo non c'è più, ma sono gare che ti permettevano di fare bellissime esperienze e poi ti restano dei ricordi molto, molto belli. C'è una bellissima domanda di Marco, domanda molto, molto interessante. Dice: se io volessi fare il professionista da grande, è obbligatorio passare dalla nazionale italiana?
Beh, per quanto riguarda quella maschile, assolutamente con la maiuscola no. Ti posso anche dire di più, ci sono tanti giocatori sul tour europeo che non sono mai stati, non hanno mai militato nella nazionale del proprio paese. Quindi, ovviamente, in Italia quasi tutti i giocatori che sono sul tour sono passati dalla nazionale, ma perché? Perché in Italia è uno sport abbastanza diciamo ristretto, non abbiamo il numero che hanno gli inglesi o altri paesi. In tanti altri paesi dove il numero è enorme, ovviamente non tutti i professionisti, anche i migliori, anche quelli che hanno vinto, ti faccio un esempio a caso, Ian Poulter non è mai stato in nazionale, non ha quasi mai fatto competizioni amateur ed è passato al professionismo con 4 di handicap ed è risultato di essere uno dei giocatori più vincenti in assoluto al mondo. Non dico che abbia vinto più degli altri, ma sicuramente con una testa vincente e con un carisma eccezionale. Quindi non serve passare dalla nazionale e, come ho detto all'inizio del discorso mio, non servono gli handicap, gli ordini di merito, world rank, ma serve quello che senti dentro. Serve, come hanno detto anche tutti i miei colleghi, impostare una carriera e che sia una carriera che step by step ti porti a migliorare. Sono giocatori che a 14, 15, 16 anni sono dei fenomeni, ma non essendo stati impostati bene, sono destinati poi ad avere una fase calante nel momento in cui passano al professionismo oppure diventano maggiorenni. Quindi, ripeto, assolutamente non serve, e se tu coltivi questo sogno puoi benissimo coltivartelo anche nel tuo orticello, puoi praticare, puoi fare tutte le tue cose, l'importante è che rispetti i fondamentali del golf e comunque che tu abbia un programma preciso.
Sembra una bellissima risposta. Allora, rispondo invece ad Alberto che ci chiede se i brevetti nazionali e i brevetti giovanili si mantengono. Allora, se si riferisce a una stagione normale, tutti i criteri sono pubblicati sul manuale azzurro. Se invece si riferisce alla stagione attuale, non sapendo ancora quali saranno le date di ripresa delle attività, al momento non abbiamo ancora fatto vedere quelle che saranno le deroghe ai regolamenti. Comunque, come ho detto prima, tuteleremo al massimo i nostri atleti, quindi tranquilli, appena sapremo quando riprenderemo a fare gare agonistiche, usciranno anche i nuovi regolamenti. Abbiamo una domanda di Alexander e ci chiede un consiglio per i giocatori giovani, stiamo parlando del mondo under 12, under 14, che chiaramente potenzialmente possono dare grandissime soddisfazioni perché sono giovanissimi, quindi hanno tutto il mondo in mano, però sono rimasti un pochino indietro perché per esempio sono arrivati al mondo del golf un pochino più tardi rispetto ai più forti che hanno iniziato magari qualche anno prima. C'è qualche consiglio sia nel settore maschile che femminile che sentite di voler dare a questi ragazzi che magari hanno iniziato più tardi?
Ma io prendo il mio esempio. Ho iniziato tardissimo, a 14 anni, e quando c'erano tutti i miei coetanei che erano già nazionale e vincevano già campionati pulcini e tutto quanto, io ancora avevo 24 di handicap, che l'avevo preso da pochissimo tempo. Però questo non significa nulla, anzi quello che io posso dire è che negli ultimi anni, ultimamente c'è sempre di più la rincorsa a talenti in giovanissima età, però occorre innanzitutto seguire delle regole, come diceva anche Alberto prima, nella crescita degli atleti a livello tecnico, e poi penso che la maturazione di un atleta, maschio o femmina che sia, non ha un periodo specifico che deve essere uguale per tutti. C'è qualcuno o qualcuna che matura prima e che quindi può avere già degli ottimi risultati anche a livello agonistico, e c'è qualcun altro che invece può maturare più avanti sia a livello fisico ma soprattutto anche a livello mentale. Quindi il consiglio che io mi sento di dare è quello di proseguire, quello che diceva anche Marco Soffietti prima, comunque quando lo senti dentro in realtà a 14, 15, 16 anni non è solo la maglietta, una maglietta così che può darti delle motivazioni, tu hai le motivazioni per andare oltre anche al fatto di riuscire a raggiungerla magari in un'età un po' più avanzata rispetto a qualcun altro. Questo è il mio consiglio, mai mollare e sentirlo dentro e metterci il massimo impegno.
Per quanto riguarda il settore maschile, sicuramente è molto identico. Se facciamo delle statistiche è chiaro che tutti gli sport stanno abbassando la loro età e quindi ovviamente tutti i genitori, tutti gli allenatori hanno fretta di tirare fuori i campioni già dalla tenera età. Il golf ha un vantaggio eccezionale rispetto ad altri sport, ovvero nel tennis se a 15 anni non sei nessuno o se inizi a giocare a tennis a 15 anni non hai la minima chance di entrare nel circuito ATP, così come nello sci, così come nell'atletica e in altri sport. Nel golf, fortunatamente, è uno sport longevo dove si può arrivare alla maturità anche dopo i 30 anni, abbiamo un esempio straordinario in Italia di Costantino Rocca, che è arrivato sul tour dopo, intorno ai 32-33, e ha giocato 3 Ryder Cup. Quindi, ovviamente, come ben sappiamo, nel golf nessuno, non c'è il momento giusto per passare al professionismo, e non è né quello di Matteo Marassio, che è passato a 16 anni, e né quello magari dei Molinari, che sono passati dopo l'università, perché ci vogliono delle teste particolari, e sono due esempi estremi di campionissimi, che quindi magari non andrebbero presi come riferimento, ma andrebbe preso di riferimento la media. Comunque, diciamo, detto questo, qualsiasi ragazzino che inizia a 12, 13, 14, 15 anni, è chiaro che non deve paragonarsi ai propri coetanei che giocano da quando ne hanno 6, ma a nessuno di questi ragazzini è preclusa il sogno, la possibilità di arrivare anche sul tour. Assolutamente, possono benissimo ritardare la loro carriera, essere pronti a 28 anni e essere magari anche più maturi per il momento del passaggio e affrontarlo in maniera migliore, in maniera più efficace. Quindi assolutamente non mollate, se il vostro sogno è quello, ovviamente, e se ci metterete il 100%, anche iniziando tardi potete soddisfarlo.
Grazie, io sto ricevendo tante domande, allora speriamo di riuscire a rispondere a tutti. Questa è una domanda molto interessante, anche qui riguarda settore maschile e femminile. Ci scrive Marta, dice: io sono la mamma di un ragazzo e di una ragazza e credo che le università siano, e si riferisce alle università in America, che anzi sono certo che siano le università americane, siano una grande opportunità non solo per il golf ma anche per la loro vita. E allora ci chiede: il titolo di laurea è riconosciuto in Italia e voi lo consigliereste come esperienza a vostro figlio o vostra figlia?
Ma io quello che posso rispondere è, al di là del riconoscimento italiano o meno, che gli esempi che ho portato anche all'inizio del nostro incontro hanno aperto delle porte a livello lavorativo mondiale, perché l'esempio di Laura Lonardi è che, terminata l'università alla Baylor, ha ricevuto un contratto da una delle banche più importanti americane, per cui ha lavorato per qualche anno a New York. L'altro esempio dell'altra ragazza che facevo, Francesca Perini, è a Miami e ha aperto una società, per la gestione dei social network, e sta avendo un ottimo successo. Virginia adesso sta facendo un college a Cambridge dopo aver fatto la laurea alla Duke University. Quindi, al di là del fatto, e non so rispondere, ma credo di sì, però magari Anna mi può aiutare sul fatto che possa essere riconosciuta o meno la laurea in Italia, quello che è certo è che le opportunità di lavoro possono diventare davvero preziose e differenti e un po' sparse in tutto il mondo.
Sì, Rob, io penso che le lauree dipende un po' dalle materie, nel senso che, per esempio, se uno studia delle materie giuridiche, essendo gli ordinamenti completamente basati su sistemi diversi, ovviamente se uno studia legge in America è un sistema che non è compatibile con il nostro europeo, però direi che la maggior parte delle lauree che riguardano business, management, turismo, piuttosto che sono riconosciute anche qui da noi. Quello che almeno io ho visto sulle nostre ragazze che hanno studiato in America è che la maggior parte di loro, di quelle che si laureano, diciamo, che vogliono lavorare, quindi che non vogliono fare del golf la propria carriera, rimangono poi molto spesso a lavorare in America, quindi è difficile che tornino poi a lavorare qui, almeno nell'immediato dopo la laurea. Poi può essere che si facciano un'esperienza lì e che poi successivamente tornino qui. Ecco, quindi da genitore, secondo me, è una bellissima esperienza per le nostre figlie e i nostri figli. Bisogna ovviamente essere pronti a lasciarli andare, cosa che è indubbio che si debba fare, ed è possibile che rimangano poi a vivere là, perché si fanno una propria vita, delle conoscenze e anche le possibilità lavorative. Finita l'università ce ne sono molte di più là che qui.
Per quanto riguarda il settore maschile, diciamo che appunto anche qua andiamo abbastanza in parallelo. Io consiglio ovviamente di andare in America a chi volesse prendere un titolo di studio e continuare a giocare al golf. Lo consiglio perché è l'unica strada percorribile. ovvero in America tu puoi veramente fare 4 anni di golf intenso, di altissimo livello, in campi straordinari, e nello stesso tempo portare a casa un titolo di studio. Per quanto riguarda il titolo di studio, ovviamente sposo tutto quello che ha detto Anna. Ahimè, in Italia già chi studia da Bocconi fa fatica a trovare lavoro, sicuramente se ti sei laureato in America è un po' difficile trovare, più difficile, non sarà così importante quella laurea quanto possa essere un titolo di studio italiano. Il motivo per il quale è molto più facile poi rimanere in America e trovare il lavoro in America è molto semplice, perché in America il golfista è rispettato, cioè quando tu ti presenti un curriculum, il tuo curriculum di laurea e in più nazionale di golf, universitario, una squadra di golf, hai assolutamente una carta in più, ma una carta in più molto importante, perché il golf è visto anche come business, e uno che ha primeggiato nel golf è visto anche come un ragazzo di successo, quindi con una personalità forte, una correttezza e tutto. Mentre in Italia, se tu presenti un curriculum con una laurea e dicendo che è stato nazionale di golf, sinceramente non ti guardano, forse anzi potresti anche evitare di metterlo. Quindi sono ovviamente due mondi completamente diversi, e come ripeto, io lo consiglierei a mio figlio, perché è un modo di fare un'esperienza straordinaria, di imparare una lingua importantissima come l'inglese o l'americano, che è uguale, sono solo diversi accenti, che è molto importante. E soprattutto, se vorrà fare il professionista di golf, è l'unica maniera per avere un titolo di studio e poter passare al professionismo.
Ma quindi io volevo chiedere ad Alessandro, al nostro direttore tecnico, ma esiste in Europa un'alternativa al sistema dei college americani? C'è qualcosa in cantiere?
Ma purtroppo in tutti questi anni sono state poca volontà, forse, dal punto di vista proprio di creare un'alternativa all'America. Adesso la buona notizia è una notizia proprio fresca di pochi mesi fa, ma poi di poche settimane fa, che la European Tour ha finalmente preso in considerazione questo progetto che si chiama Edge College, e che avrà sede in Portogallo, tra l'altro una sede anche importante per dei facilities, campo da golf, tutto quello che serve per allenarsi. Quindi io personalmente sto seguendo questa evoluzione di questo progetto, ne abbiamo discusso pochi giorni fa con i commissari tecnici, anche con te Matteo, sulla validità di questa nuova iniziativa, e credo che per chi, soprattutto i più giovani, visto che ci vorrà probabilmente un anno prima che si attivi con tutte le caratteristiche che ovviamente poi sono necessarie, penso che per i più giovani potrà rappresentare nel prossimo futuro, soprattutto anche per i genitori, un'ottima alternativa all'America, con una differenza che questo college ovviamente promuove dal punto di vista didattico materie più focus golf, quindi sport management, marketing, management, marketing, sport, parecchie, diciamo, parecchie materie che riguardano poi, che sono interessanti per chi poi vuole fare una carriera, diciamo, golfistica, poi da professionista, o chi comunque vuole trovare un piano B nel trovare un'occupazione, quindi una specializzazione in ambito sempre golf. Però sicuramente è un'iniziativa da tenere sott'occhio, e noi lo stiamo facendo, porteremo a breve anche il tavolo della federazione, e poi quando sarà tutto pronto daremo comunque comunicazione a tutti di questa iniziativa, perché può essere una buona alternativa, e anche per noi come federazione, gli atleti, avere degli atleti in Europa, soprattutto così vicini, ci consente poi di monitorarli, di essere più vicino a loro, diversamente da quello che succede in America, dove un po' facciamo fatica, anche perché le università tendono ad appropriarsi dell'atleta e quindi poi a gestire l'atleta. Però vi faremo sapere, perché è un'iniziativa sicuramente molto interessante.
Grazie Alessandro. Allora, tra le tante domande, abbiamo ancora una decina di minuti. Adesso vorrei tornare proprio sul golf giocato, e mi rivolgo invece ai coach regionali, perché questo argomento secondo me riguarda molto da vicino un giovanissimo atleta, perché i giovani atleti, lo sapete, tendono ad avere questi up and down molto importanti, magari da una settimana in qui si vince, si passa una settimana molto negativa. Allora Francesco ci chiede: potete darci un consiglio per provare a superare i periodi bui, visto che soprattutto da giovani se ne hanno tanti di questi periodi difficili in carriera? E la farei un po' a tutti i coach regionali, perché lavorando poi voi con i ragazzi giovanissimi sicuramente le avete viste tante di questi scenari. Quindi se magari ci potete dare un consiglio da rubare.
Roby?
No, diceva coach regionali, giusto Teo?
Sì, volevo parlare con i coach regionali, beh anche voi ovviamente siete chiaramente chiamati in causa, ma soprattutto perché i coach regionali vivono tanto con i ragazzi giovani, allora avendolo vissuto anch'io in prima persona l'esperienza dei ragazzi giovani, è chiaro che un giovanissimo passa da sentirsi molto molto forte a 12 ore dopo sentirsi una pippa tremenda perché ha fatto 90. Allora la domanda è: come voglio superare questi up and down? Quali sono i suggerimenti per passare indenni per i dibui?
Beh, secondo me, Matteo, è il nostro risultato. La cosa più importante bisogna lavorare bene sulla tecnica o andare a guardare le cose che non sono andate bene e poi continuare giorno dopo giorno a migliorarsi e crederci sempre, 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 sempre. Tanto una ruota gira, quindi io la vedo così, bisogna sempre così comunque essere.
Ma io, Matteo, scusami.
No, dimmi.
No, al ragazzo o alla ragazza direi che questi momenti accadono prima di tutto anche ai grandi giocatori, come spesso succede. E prima di tutto fare sicuramente un'analisi anche in base alle statistiche che sono state prese dal bambino, se proprio maestro personale o noi della regione abbiamo dato appunto da tenere, eccetera, valutare con lui qual è la parte che è andata peggio la settimana dopo in base magari alla precedente, o comunque valutare insieme a lui le statistiche del gioco, come stanno andando nel periodo che non va. Questa mi sembra, diciamo, e quindi lavorare su quella parte dandogli il massimo della fiducia e del contributo appunto che possiamo dargli.
Matteo, se posso, e se si sente, rispondere anch'io.
Sì, si sente, Ale.
Allora, quando si parla di ragazzi si parla di persone che sono nel periodo della crescita, quindi certe volte i risultati fanno anche il passo alla loro crescita. Ci sono ragazzi che a 14, 15, 16 anni si alzano in un anno di 20 centimetri, prendono peso e quindi comunque gli aumenta la velocità della testa del bastone, quindi si possono creare delle difficoltà nello swing e quindi nel gioco non banali. Il mio consiglio che do a tutti anche durante i corsi regionali è quello di fidarsi sempre del proprio maestro, perché è troppo facile dare immediatamente indietro. Non è sempre così, ci sono dei periodi bui in cui bisogna fidarsi sempre di più del proprio lavoro.
Posso, Matteo?
Certo.
Mi vedete?
Sì, sì.
Niente, volevo ricollegarmi ai miei colleghi condividendo appieno tutto quello che hanno detto e soprattutto riallacciarmi al discorso anche della fase di crescita. Io ho un piccolo aneddoto, un ragazzo che seguo da quando è piccolino e devo dire che fino ai 13, ai 14 anni ha dimostrato sul territorio nazionale, non solo, anche all'estero, di riuscire a fare delle ottime performance e di aver costruito, diciamo così, un inizio di buona carriera. Adesso si scontra col cambio di categoria, è passato nell'under 16 ed è il più piccolo di questa nuova categoria. E fisicamente, come abbiamo più detto insieme tutti quanti, ci sono dei grandi cambiamenti, cioè chi magari riesce a crescere a 14 anni si è già sviluppato, non ha più il fisico da bimbo ma è già un adolescente, e c'è chi invece fa più fatica, e noto che spesso e volentieri in questi momenti dove nella loro crescita un po' cambiano i loro avversari, un po' cambiano le loro situazioni, il loro gioco tendenzialmente diventa un po' più fragile, diventa un po' più fragile il ragazzo, diventa un po' più difficile la situazione, quindi quello che è il mio consiglio, quello che è il nostro consiglio del tutto lo staff che lavora con me, è sempre quello di cercare di continuare a lavorare al meglio, di cercare di fare sempre meglio tutto quello che concerne il gioco del golf e di aspettare con pazienza che i risultati arrivino e di non farsi prendere troppo spesso, troppe volte capita che magari fanno un paio di settimane dove le cose non vanno bene e sono molto deboli da quel punto di vista lì e quindi magari cascano subito in una piccola crisi, quindi sicuramente per loro, secondo a parere mio, è ancora più complicato riuscire a non subire il danno di questo grafico altalenante di successo in successo, quindi bisogna un po' conviverci e da parte nostra l'aiuto principale è sempre quello di non distogliere mai la loro attenzione da quanto importante è continuare ad allenarsi nel migliore dei modi, qualunque sia il momento della loro stagione e qualunque sia il momento della loro performance, perché io credo che poi alla fine, alla lunga, il lavoro fatto bene e serio porti sempre ad ottenere degli ottimi risultati. Questo è quello che mi sento di consigliare a loro. Ecco qua.
Matteo,
posso a tutti, sì.
Aggiungo una frase, solo una frase, non un concetto. Parliamo sempre, tanti ci chiedono come affrontiamo i momenti difficili, le sconfitte. E, a mio parere, tante volte è più difficile per noi coach o per i genitori o anche per gli atleti stessi a quell'età gestire la vittoria piuttosto che gestire la sconfitta. Cioè, noi ci dimentichiamo di quanto sia invece più, a volte più pericoloso e difficile gestire una vittoria. Ecco. Quindi non pensiamo soltanto che i problemi avvengano dopo una brutta prestazione, ma dobbiamo essere anche, stare sempre solo attenti e sempre vigili anche dopo una vittoria. Perché è lì che forse si possono poi affrontare problemi ancora più seri dopo la vittoria, dopo che si creano delle aspettative superiori. Quindi sono entrambi difficili da gestire, sia la vittoria che la sconfitta.
Eh sì, io ho sentito un'intervista di Matteo Manassero che recentemente utilizzava spesso una parola che era equilibrio, cioè l'importanza dell'equilibrio per un giocatore di golf, e questa parola riassume benissimo i concetti che avete fin qui detto. Giorgio, volevi aggiungere qualcosa?
No, sulle cose che hanno detto i miei colleghi sicuramente sono tutte cose corrette. La cosa importante è che, come diceva Alessandro Bandini, che quando si parte con un maestro si deve dare sempre importanza al maestro fino in fondo. È molto facile ed è successo molto spesso in questi ultimi anni che qualche ragazzo che non ha i risultati che vuole cambia spesso un pro con un altro. Questo penso sia una delle cose più sbagliate che si possano fare, perché chiaramente, come diceva Alberto, le cose importanti sì sono le sconfitte che sono difficili, ma sono più importanti, come diceva Alberto, le vittorie. Capire come si può, cioè come si vince, sì, perfetto, però è molto difficile continuare a vincere, di conseguenza bisogna fare molta attenzione a queste cose qua.
Certo, grazie Giorgio, grazie a tutti. Io sto ricevendo purtroppo troppe domande, non riusciremo, mi dispiace, a rispondere a tutti. Dunque, molto velocemente, questa puntata sarà disponibile sul sito della Federazione Italiana Golf, settore attività giovanile, nella pagina materiale didattico, quindi caricheremo lì la registrazione. Ci sono dei programmi in Inghilterra che simulano quello che è l'ambiente dei college americano, quindi se si va su Google si trovano diverse informazioni. Invece Giuseppe ci fa una domanda a cui abbiamo dei feedback positivi e negativi su IMG in Florida? Coach, voi lo conoscete, sapete?
Ma in passato Giulia Molinaro aveva frequentato tutto il percorso di IMG partendo dalle scuole superiori, per cui dopo, non so se le scuole medie anche, Anna magari mi può aiutare un po' meglio. E so che Giulia aveva fatto tutta quella...
Secondo me è Matteo, sono sicurissima.
prima di andare poi in università come l'Arizona State, però sinceramente non saprei dare nessun tipo di giudizio in merito a questa domanda, mi spiace.
Ma io conosco, il posto, e sicuramente è un posto di alta qualità. Diciamo che è come se avessi scritto, più ti alleni in zone di alta qualità, più hai possibilità di sviluppare un bagaglio culturale golfistico più alto e di farlo valere poi negli anni. Quindi ovviamente se io dovessi scegliere e passare le scuole medie in centro a Milano come fa mio figlio, oppure fargliele fare all'AMG in Florida, sceglierei AMG in Florida se potessi farlo, perché ovviamente sei a stretto contatto col golf, giochi tutti i giorni, e poi chiaramente a livello di quelle esperienze poi bisogna sempre, per giudicare, bisogna sapere a chi sono affidati i ragazzi, e quei maestri cambiano di anno in anno, quindi può capitare alcuni anni in cui ci sono i maestri top, altri in cui ci sono maestri un po' meno, magari con meno passione, che quindi coinvolgono meno i giovani, però stiamo sempre parlando di eccellenze, ovviamente di scuole di eccellenza e di opportunità enormi per i ragazzi.
Bene, molto bene. E, insomma, sono le 5:30, noi purtroppo dovremmo chiudere. Ho ricevuto due domande a cui proverò a dare una risposta io molto velocemente, e la domanda che ci fanno è, in sostanza, conviene o ci suggerite di andare all'estero per fare nuove esperienze a livello di coaching, quindi non di gare, ma andare a conoscere maestri all'estero? E qui vorrei dare io una brevissima risposta, perché io credo che il comparto tecnico italiano, e non mi riferisco solo alle nazionali italiane, ma mi riferisco proprio al settore dei maestri e allenatori italiani, sia di altissima qualità. Io ho avuto la fortuna di girare anche in Europa negli ultimi anni, e vi assicuro che l'Italia è un punto di riferimento per moltissimi allenatori, per moltissimi maestri all'estero. Non solo, ripeto, i maestri delle nazionali, ma la nostra compagine di maestri è davvero estremamente preparata. A volte all'estero hanno una cosa in più, che è il marketing, cioè si sanno vendere benissimo, hanno una comunicazione straordinaria e quindi presentano un prodotto inconfezionato, bello da vedere, che attrae molto. Però se poi andiamo a vedere la sostanza, io sono convinto che l'Italia oggi, tecnicamente parlando, sia e possa e debba essere un punto di riferimento per tante, tante nazioni. Per cui sicuramente il confronto all'estero può essere interessante, sicuramente andare con il proprio maestro a conoscere un coach famoso può essere un bellissimo spunto, però ricordiamoci che sul nostro territorio abbiamo delle eccellenze che ci invidiano e quindi si possono sfruttare senza dover fare viaggi impegnativi. Non so se anche voi condividete questo mio pensiero, che mi è proprio uscito spontaneo.
Assolutamente sì.
Sì, io vorrei aggiungere, Matteo, che per chi lo desiderasse dell'attività giovanile, senza voler portare via allievi nessuno, se qualcuno desidera una seconda opinione, io sono sempre
stato Alberto?
Vivi, non si sente.
Per avere una seconda opinione, Alberto? Per discutere le sue istruzioni. Pronto?
Ci sei? Perché ti abbiamo perso.
Io ci sono.
Ok, dovresti ricominciare. Okay, sì, sì.
No, sarò brevissimo allora. Sarò brevissimo, diciamo che approfitto per l'occasione per risottolineare, da 12 anni che lo faccio, che nella mia scuola di golf chiunque arrivasse col proprio maestro per una seconda opinione o per un confronto, io sono sempre disponibile gratuitamente, ovviamente, per tutti i ragazzi agonisti dei brevetti, della nazionale e tutto. Quindi, diciamo, penso che quello che manchi in Italia a volte non è tanto il cercare all'estero il tocco, il click della verità, oppure ma collaborare di più insieme ai maestri italiani. Quindi da una collaborazione esce sempre qualcosa di positivo, mentre parecchie volte andare da soli all'estero in queste scuole.
Mi sa che abbiamo perso Alberto di nuovo, o sono io?
No, non si sente più.
Alberto?
Non si sente.
Va bene, comunque sicuramente le sue parole erano chiare e penso che Roberto, tutta la nazionale femminile possa non che dire la stessa cosa, ovvero le nazionali e i coach federali sono sempre a disposizione per un'eventuale seconda opinione, per un confronto o nel dialogo con il maestro personale. Dico bene, Roberto?
Sì, assolutamente. Lavoriamo per questo ed è un piacere poterlo fare.
Assolutamente. Quindi a nome di tutti i coach, per i ragazzi e per i coach e per i maestri dei ragazzi, siamo a disposizione. Ecco, intanto è tornato Alberto. Ci senti ancora?
Sì, era andato via l'audio e adesso ho recuperato. Non so se il mio concetto è arrivato, era proprio quello di sfruttare di più magari le collaborazioni in Italia piuttosto che andare a cercare un'ora di lezione all'estero, 500 euro, con risposta a un CD con lo schema base sulla quale insegna parecchie scuole all'estero, che quindi a volte sono più prese in giro che informazioni e sono a volte delle nozioni che mettono quasi in difficoltà gli allievi o in dubbio tutto il lavoro passato piuttosto che dare dei feedback positivi.
Certo. Va bene, cari ragazzi, cari atleti, care famiglie e ovviamente voi coach, io desidero innanzitutto ringraziare tutti voi per la presenza oggi, per il tempo che ci avete dedicato, grazie al nostro direttore tecnico Alessandro Rogato, a tutti i coach federali connessi, a tutti gli atleti. Per settimana prossima, sabato 2 maggio alle ore 16 parleremo di preparazione atletica e prevenzione degli infortuni e poi da lì ci saranno tutta una serie di appuntamenti che sicuramente avrete modo di vedere con le comunicazioni che arriveranno da parte della federazione. Quindi, che dire, grazie ancora per questa bellissima partecipazione, tantissimi oggi connessi per ascoltarvi, è davvero una bella opportunità e ci vediamo settimana prossima, sabato 2 maggio alle ore 16. Un abbraccio e un saluto a tutti, grazie ancora.
Ciao a tutti.
Ciao Matteo, grazie mille.
Ciao, grazie.
Ciao Matteo, grazie.
Arrivederci.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao Robby.
Matteo.
Ciao Bibi.
Ciao Raga.
Arrivederci.